In altre parole.
È una delle voci più interessanti dell'ebraismo italiano contemporaneo, da anni impegnata nella traduzione della letteratura di Israele e dei testi della tradizione ebraica. Nata e cresciuta a Torino, accanto all'attività di traduzione affianca una florida produzione di narrativa e saggistica. Come editorialista collabora con La Stampa e Tutto Libri, insegna inoltre cultura ebraica presso lo IUS, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Mi piace ricordare che a marzo del 2019, dunque fra pochissimi giorni, uscirà il suo nuovo romanzo Nessuno torna a Baghdad, edito da Bompiani. Elena Löwenthal è la nostra ospite della settimana. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi partiamo proprio da Israele, dunque temi a lei cari, temi a lei vicini, paese dalle mille contraddizioni, lo sappiamo. Oggi vogliamo approfondire però, come dire, uno scontro interno al paese fra due mondi, la campagna e la città. Tutto parte da una ricorrenza, quello del Darom Adom, il sud rosso tradotto letteralmente, in riferimento al periodo di fioritura delle anemoni nei parchi del sud del paese, che insomma attira molte persone dalla città, e questo ha portato i coltivatori a dire basta. Inizierei raccontando, Elena Löwenthal, che cosa rappresenta per gli israeliani il Darom Adom.
Ecco, nulla a che vedere con la politica, malgrado il colore rosso, che poi la politica rossa in questo paese ha una lunga tradizione di, certo, di socialismo reale. No, qui siamo tutto in un altro contesto, ma è comunque pur sempre un rito collettivo. Il sud del paese, o meglio il deserto, perché lì è per gran parte dell'anno il deserto, sono le propaggini settentrionali del deserto del Negev, si tinge di rosso per delle straordinarie fioriture spontanee di anemoni. Vengono nei campi e ci sono veramente questi tappeti rossi strabilianti. E in più quest'anno, malgrado altre zone del nostro pianeta siano state colpite da estati e inverni troppo caldi, il Medio Oriente ha fatto più freddo che mai, è piovuto più che mai, le vette dell'Hermon, l'unica montagna di Israele, sono innevatissime, fanno invidia al Monte Bianco. Questo ha fatto sì che la fioritura degli anemoni e di altri fiori spontanei, ma soprattutto gli anemoni, in queste distese di anemoni, siano più strabilianti che mai. E quindi la gente nel mese di febbraio, a partire dalla seconda settimana di febbraio, anzi in realtà quest'anno, come dicevo, è stato anche anticipato per l'eccessiva piovosità, sì, parte il sabato in massa dalle grandi città, cioè Tel Aviv e Gerusalemme, che sono ormai dei grandi agglomerati urbani, e va a vedere, teoricamente a vedere, queste distese rosse. Ed è veramente un rito collettivo che significava una volta il ritorno alla natura, il ritorno ai campi, alla campagna, e aveva un forte anche significato simbolico, perché quella è la terra promessa, non è un paese qualunque per gli israeliani, resta in una certa misura la terra promessa.
Io ho visto, tra l'altro, Elena Löwenthal, che c'è anche un festival proprio intitolato così, Darom Adom, che prevede mercatini, concerti, attività di artigianato, che ci fa intuire insomma quanto la vocazione turistica, quella strada, sia stata percorsa con una certa insistenza negli ultimi tempi.
Certamente, tutto il rito viene poi ha poi una, diciamo, un suo sviluppo culturale, sociale, per cui questo Darom Adom è sentito veramente come un evento nazionale che si fonda su questa fioritura che non dura moltissimi giorni, ma che comporta tutta una serie di eventi, di eventi, concerti, tutto per portare la gente verso sud. Come diceva Ben Gurion, il fondatore della Patria, l'avvenire del paese è verso sud, ma purtroppo a quanto pare lo stesso non può dirsi dei poveri anemoni e delle culture del sud, perché queste grandi masse di persone che arrivano, a me personalmente è capitato di fare un'ora di coda per avvicinarmi a uno di questi campi spontanei di anemoni, sono proprio le code come a Ferragosto ai caselli delle località balneari più frequentate.
Un bel paragone.
Siamo a questi livelli. Sì, è proprio così. E, se non fosse che questo arrivo in massa di gitanti che dovrebbero, godersi con gli occhi questo panorama, purtroppo le cose non vanno proprio in questa direzione.
Esatto. E questo insomma ha portato i coltivatori a opporsi a questa presenza. Diciamo che non è soltanto uno scontro fra campagna e città, è veramente uno scontro fra due identità di Israele, così.
Esattamente. Allora, quest'anno per la prima volta gli agricoltori della zona, che non dimentichiamo sono quasi tutte comuni agricole nel rispetto di quella che è la tradizione fondativa di Israele, cioè di questi ebrei che arrivavano dalla Russia, dall'Europa orientale, venivano in terra promessa, che era ancora sotto i turchi, sotto l'impero turco, e recuperavano il contatto con la terra attraverso il lavoro delle mani, il lavoro agricolo e lo sfruttamento di questa terra in società agricole comunitarie, cioè i kibbutz o i moshavim, che sono una cosa analoga ma implicano sempre una stretta adesione al socialismo reale, e sono i fondatori dello Stato, quelli che hanno veramente costruito lo spirito di Israele. Quest'anno si sono lamentati perché la gente devastava questi campi di anemoni, ma non solo. Accanto ai campi di anemoni, senza recinzione, ci sono le colture, ci sono gli agrumi, ci sono gli orti, e quest'anno pare che la gente, come dire, si sia non di rado servita passeggiando qua e là fra gli agrumeti e gli orti. E questo ha determinato una sollevazione di questa parte della società, cioè gli agricoltori e gli abitanti del sud, fieri della propria tradizione storica, e quello che ormai è l'israeliano reale medio, che è urbanizzato, che ha un rapporto con l'ambiente un po', come dire, tendente al vandalismo, e che in fondo non si riconosce più tanto in queste radici storiche profonde del sionismo, dell'essere l'ebreo nuovo che torna alla terra promessa.
I kibbutz, diceva appunto giustamente, hanno questo concetto, no, di proprietà comune, una forma associativa, volontaria di lavoratori che coltivano la terra. Oggi è crescente il numero di ragazzi, di ragazze che abbandonano la vita in questi luoghi. Che cosa significa oggi un kibbutz? Ancora, diciamo, gli appartiene ancora a quel senso originale?
Certamente il kibbutz non è più quello che era una volta. Se pensate che i primi tempi nei kibbutz non si possedevano neanche i vestiti, cioè le persone avevano addosso una tenuta, un vestito, cioè un paio di pantaloni e una camicia, quando era sporco lo consegnavano in lavanderia e gli venivano consegnati degli altri vestiti da usare finché non si fossero sporcati. Questo era lo spirito del kibbutz, tutto in comune.
Anche le automobili, ho letto, se non ricordo male.
Le automobili. Persino i figli, quando una coppia metteva al mondo un figlio, il figlio veniva allevato nella casa dei bambini, aveva 2 o 3 ore al pomeriggio per stare con i genitori. I figli erano il bene più prezioso della vita comune, quindi era tutto veramente in comune. Adesso non è più così, non, per lo più nei kibbutz ognuno ha una bella casa, si mangia una casa privata, ecco, questo è vero, il kibbutz è cambiato, così come è cambiato il paese, però io non mi sento di dire che lo spirito del kibbutz, quello spirito di Israele non ci sia più, perché c'è ancora qualcosa di diverso, la vita nel kibbutz ha ancora delle radici profonde e una profonda idea di quello che è o dovrebbe essere lo Stato di Israele.
Dunque, siamo partiti da uno spunto d'attualità per soffermarci anche su questa tradizione, quella dei kibbutz in Israele. Grazie Elena Loventhal per questa prima chiacchierata. Noi ci ritroviamo domani alle 8:18. Buona giornata.
Grazie a tutti voi.
Rete 2.